Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Come ogni venerdì presentiamo la rubrica di medicina in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La regia è affidata ad Eva Rohrmann e Maria Serena Tullio, per la parte tecnica Roberto Bellino. Oggi ci occupiamo di diverticoli e lo spazio punto di vista è dedicato alla sindrome delle morti in culla. Diverticolosi è una patologia che interessa più del 50% della popolazione oltre i 60 anni. Fortunatamente solo il 15-20% delle persone con diverticoli sviluppa diverticolite. Vediamo di cosa si tratta con il professor Giovanni Battista Doglietto, straordinario di chirurgia generale, responsabile dell'unità operativa di chirurgia digestiva dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Professor Doglietto, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto.
Grazie.
Allora, ci spiega che cosa sono i diverticoli?
I diverticoli. Dunque, l'intestino, possiamo immaginare che sia un tubo, no? Un tubo che ha un lume interno dove passa il contenuto intestinale e poi, diciamo, nell'ultima parte dell'intestino le feci, e ha una parete. Se in questa parete da qualche parte cede, si formano delle estroflessioni, queste estroflessioni sono i diverticoli.
Sarebbe a dire dei sacchetti?
Esatto, dei piccoli sacchetti, generalmente sono piccoli, qualche volta, ma è eccezionale, possono anche essere molto grandi, generalmente sono del diametro più o meno, mezzo centimetro, due centimetri, insomma, sono già abbastanza grandi.
Che cosa causa questa formazione di questi sacchetti?
Essenzialmente, diciamo così, due ordini di motivi. Il primo, certamente, ci deve essere un aumento della pressione all'interno dell'intestino. Questo aumento della pressione all'interno dell'intestino è documentato nei pazienti che hanno i diverticoli. E questo aumento della pressione è molto maggiore dove il diametro dell'intestino è più piccolo, in particolare quindi nel colon sinistro e nel sigma.
Ma perché c'è questo aumento di pressione?
Questa è una domanda un pochino più difficile. Si ritiene che questo aumento di pressione sia soprattutto legato a delle abitudini alimentari. In particolare, essendo questa malattia, in realtà poi non è neppure una grande malattia, diciamo molto diffusa nelle popolazioni occidentali, si ritiene che sia legata ad una dieta povera di scorie, ossia povera di frutta, povera di verdure, ossia una dieta non mediterranea. Questo è probabilmente il motivo principale per cui c'è un aumento della pressione all'interno dell'intestino. L'altra causa è un po' la debolezza della parete, per cui aumenta la pressione da una parte, la parete dell'intestino si indebolisce, ed è ovvio che si indebolisce soprattutto andando avanti con l'età, ed ecco allora che si spiegano come i diverticoli si osservano soprattutto dopo i 50-60 anni. Queste sono le due cause principali che, diciamo, spiegano abbastanza bene come si formano i diverticoli.
E a questo punto che cosa porta l'averli, questi diverticoli, avere la diverticolosi? Quali sono le conseguenze?
Nessuna. Io posso avere i diverticoli, io personalmente non ce l'ho perché ho fatto una colonoscopia, però posso avere i diverticoli e assolutamente non avere nessun fastidio. Per cui avere i diverticoli di per sé non è una malattia.
Allora, quando è che diventa una malattia?
Diventa una malattia quando questa condizione in qualche maniera si complica, e non è che si complica frequentemente, diciamo.
Come dicevamo in apertura, il 15-20% delle persone che sviluppano, che hanno i diverticoli, sviluppano diverticoli.
Svilupperanno poi delle malattie che possono essere la diverticolite, la stenosi diverticolare, anche malattie gravi che possono essere gli ascessi, la perforazione, l'emorragia. Queste sono poi le manifestazioni dei diverticoli, ma se uno ha solo i diverticoli non è che si deve operare per prevenire le possibili complicanze, perché diciamo le manifestazioni cliniche importanti dei diverticoli non sono molto frequenti, quindi non si fa niente di per sé se uno ha solo i diverticoli.
Allora parliamo però di una di queste complicanze, la diverticolite.
La diverticolite è la manifestazione più frequente, insomma, delle possibili complicanze. Voi immaginate queste piccole saccoccette così che in qualche maniera si incominciano ad infiammare. Si infiammano essenzialmente per due motivi, perché all'interno per esempio ristagnano le feci, questa è una teoria per cui si forma un'infiammazione del diverticolo, o meglio ancora come spiegazione, il diverticolo si buca, ma sono dei buchi minimi, quasi impercettibili, per cui si forma un'infiammazione anche attorno al diverticolo. Ed ecco allora che si forma poi queste cose ripetute nel tempo, senza manifestazioni molto importanti, si forma una diverticolite. Se la perforazione invece è molto grave, ossia è molto grande, allora si può presentare un quadro molto più grave della diverticolite, che può essere un ascesso o addirittura una peritonite. Sono le manifestazioni più gravi e più importanti della diverticolite.
Professore, lei ha detto avere i diverticoli non significa avere dei sintomi, però nel momento in cui invece si ha la diverticolite, quindi l'infiammazione
ci sono.
E quali sono questi sintomi?
Prima il dolore. Un dolore importante, che se la manifestazione diverticolitica è modesta, può durare un giorno o due e poi passa. Se la manifestazione diverticolitica è più importante, oltre al dolore ci può essere la febbre, ed il dolore è un dolore nei quadranti bassi dell'addome, soprattutto a sinistra, qualche volta anche a destra. Se noi abbiamo, non so, un colon molto lungo che sta un pochino anche a destra, uno può addirittura pensare che questa signora generalmente già di una certa età possa avere per esempio un'appendicite, perché la sintomatologia è più o meno identica, per cui il dolore giù basso, eventualmente la febbre ed una difficoltà ad andare di corpo, a fare aria. L'addome può anche gonfiarsi un pochino perché appunto si blocca la peristalsi, i movimenti normali dell'intestino, e la situazione può regredire se diciamo l'infiammazione modesta, o addirittura può essere un quadro importante proprio da ospedale e addirittura anche da intervento chirurgico.
Quindi avere la diverticolite è una, diciamo, essere avere la stipsi è una conseguenza della diverticolite?
Insomma, avere la
non necessariamente.
Diciamo così, avere la diverticolite è un problema che può essere importante. E ad aver avuto anche solo uno o due episodi di diverticolite, diciamo, pone l'indicazione: questo malato deve essere visto bene, probabilmente deve essere operato per evitare che gli ritornino nuovi episodi di diverticolite importanti. Poi è vero, episodi ripetuti, modesti di diverticolite possono portare anche alla stipsi, perché possono portare ad una stenosi dell'intestino, in particolare del simio. Che cos'è la stenosi? È un restringimento del lume dell'intestino, per cui diventa più difficile andare di corpo. E qualche volta il restringimento è così importante che non passa più niente, è una stenosi completa. Quindi il malato anche in questo caso potrebbe poi dover essere operato addirittura d'urgenza, non per la diverticolite, ma per l'esito di una diverticolite che è la stenosi.
Ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando con il professor Giovanni Battista Doglietto, straordinario di chirurgia generale e responsabile dell'unità operativa di chirurgia digestiva dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Professore, la diagnostica.
La diagnosi è facile.
Lei prima ha citato la colonscopia. È solo la colonscopia?
No, anzi, diciamo, se uno ha un sospetto di avere dei diverticoli perché ha avuto dei disturbi, ha avuto mal di pancia, non è stato bene per qualche giorno, c'ha avuto anche un pochino di febbre, c'aveva mal di pancia giù in basso, così l'esame principe non è neppure la colonscopia, è semplicemente fare un clismo opaco, che è anche, diciamo, meno invasivo, meno antipatico e anche meno costoso.
Una volta diagnosticata, c'è un approccio farmacologico, prima eventualmente, poi se, nel caso si presentino quei problemi che lei ci elencava prima, allora l'intervento chirurgico, ma dal punto di vista farmacologico ci sono degli antibiotici che possono curare la diverticolite?
Certo, diciamo così, se noi abbiamo un episodio acuto di diverticolite, certamente prima di tutto si fa un approccio, diciamo, di tipo medico, per cui il malato starà a digiuno per qualche giorno, è certamente ricoverato in ospedale perché si è avuto una diverticolite importante, meglio che sia sotto osservazione, fa terapia antibiotica, sta a digiuno e si aspetta qualche giorno, generalmente la cosa si riesce a risolvere dal punto di vista medico. Se però questo malato c'è avuto veramente la diverticolite, non è che deve aspettare di avere poi un secondo episodio, un terzo episodio di diverticolite, perché la comparsa di un quadro di diverticolite importante è un motivo sufficiente per cui il malato venga operato per evitare che ricompaiano nuovi importanti episodi di diverticolite, perché gli episodi di diverticolite importanti possono essere anche molto gravi e possono comportare la necessità di un intervento chirurgico d'urgenza che è molto più importante ed invasivo che invece operare il malato, diciamo, quando sta bene, lontano dagli episodi di diverticolite.
Professor,
per fare,
sì,
prego. Per chiarirci, un intervento d'urgenza per una diverticolite grave può voler dire dovere, per esempio, fare una colostomia, ossia fare una deviazione temporanea delle feci, mettere il sacchetto, insomma, per capirci, cosa che invece in un intervento fatto in elezione per un malato che ha avuto degli episodi di diverticolite è piuttosto raro, insomma, che debba anche avere una deviazione delle feci, sia pure temporanea.
Per quanto riguarda la donna, professore, una donna che ha la diverticolite può avere delle conseguenze per quanto riguarda l'apparato genitale così, diciamo, vicino come cistiti oppure Helicobacter coli?
Anche l'uomo, mica solo la donna, insomma. Il problema, la sintomatologia urinaria non è infrequente nei malati che hanno degli episodi di diverticolite. Pensate a questo. Il sigma, il colon sinistro del sigma, è lì, è vicino alla vescica. Se si infiamma il colon sinistro e il sigma, per vicinanza l'infiammazione può passare anche alla vescica. Qualche volta l'infiammazione è così grave che addirittura può bucare la vescica, tanto, ossia, si forma quindi una fistola, un tramite che mette in comunicazione l'intestino, in questo caso il sigma, con la vescica, tanto che questo malato può avere dei sintomi molto caratteristici, per esempio la pleumaturia, un termine difficile per dire che quando uno fa pipì esce fuori insieme alla pipì un pochino di aria, perché l'aria è nell'intestino, e oltre ad avere la pleumaturia ci avrà poi la cistite, evidentemente, perché queste urine saranno contaminate dalle feci, quindi ci sarà un'infezione, per cui c'è una sintomatologia, ci può essere una sintomatologia urinaria. È chiaro che non conviene aspettare questi quadri qui, è molto meglio operare il malato prima che abbia addirittura una fistola, per esempio colon-vescicale. Quindi bisogna prevenire le manifestazioni più gravi, più importanti della diverticolite. Dopo uno, due, tre episodi di diverticolite il malato deve essere operato.
Allora è chiaro che andiamo a questo punto alla prevenzione, professore.
Esatto. E sulla prevenzione, insomma, non è che poi si faccia un granché. Probabilmente la cosa migliore è la dieta. Però non c'è una vera prevenzione. Se uno ce l'ha i diverticoli o se noi ci mettiamo tutti a fare dieta mediterranea, come più o meno noi in Italia facciamo, oltretutto diciamo una dieta che piace, però i diverticoli ci possono venire lo stesso, non c'è un vero sistema di prevenzione dei diverticoli.
Ma è vero che almeno bisogna evitare cose tipo le noccioline?
Sì, più che le noccioline bisognerebbe evitare i cibi che hanno i semini, ecco più
quindi
che
i semini.
Noccioline, i semini, perché? Perché si può immaginare che questi semini
si vanno a inserire,
vanno
in questi sacchetti
lì dentro, insomma, per cui in questi sacchetti possono fare un pochino di danno. E i semini, non so, mi viene in mente le fragole, insomma, proprio devono essere semini piccoli,
i kiwi.
Kiwi, esatto, i pomodori, mentre conviene mangiare, avere una dieta ricca di fibre, questo sì, perché questo favorisce una riduzione della pressione endoluminale. Per cui dieta ricca di fibre, dieta ricca di crusca, per cui verdura, frutta, pane integrale e crusca proprio, insomma, che si può comprare e uno mangia un pochino di crusca, aiuta, però oltretutto non previene certamente, insomma, non è, si riduce forse un pochino i disturbi, ecco, ma non è che se uno fa una dieta così poi non gli può venire la complicanza, la diverticolite, la perforazione, gli può venire come lo stesso.
Professore, lei dice frutta e verdura, ma se una persona oltre ad avere la diverticolite soffre anche di colite, forse frutta e verdura non sono molto indicati.
E allora
non mangia.
È un po' nei pasticci, insomma.
Senta, per quanto riguarda il bere?
No, non c'è nessuno.
E voglio dire, bere acqua, bisogna bere molta acqua?
Questo sempre, ma in genere...
Per tutto?
Per tutto, è molto utile. Bisognerebbe bere almeno 2 litri di acqua al giorno, per tanti motivi, anche perché per aiutare i reni a funzionare meglio, perché alla fine protegge meglio il rene dai disturbi della pressione alta. Invece qualcuno dice, ah, c'è la pressione alta, bevo di meno, per cui mi si riduce la pressione. Non è vero, almeno 2 litri e mezzo di acqua al giorno bisogna berli sempre. Chi ha i diverticoli ancora di più, però insomma lo dobbiamo bere sempre, parecchio.
La colonscopia, professor Doglietto, a quale età bisognerebbe comunque iniziare a fare uno screening?
Non per i diverticoli, la colonscopia la dovrebbero fare tutti quanti, soprattutto per osservare in un periodo precoce l'eventuale formazione dei polipi, che non c'entrano niente con i diverticoli. Diciamo un uomo sui 50 anni dovrebbe fare una colonoscopia. Se poi nella mia famiglia, mio papà, mia mamma, mio zio o mio fratello ha avuto un tumore del colon, che non c'entra niente con i diverticoli, a maggior ragione deve fare una colonoscopia. E allora è in un'età anche un pochino prima e deve farla, perché non è che se mio papà ha avuto un tumore del colon mi verrà un tumore del colon anche a me, questo no, però c'è un pochino più di predisposizione, per cui diciamo se mio papà è stato così gentile che ha avuto un tumore del colon e mi dà questo avviso, se io non faccio la colonoscopia vuol dire che proprio insomma mi vado veramente a cercare le rogne, per cui sui 50 anni, anche se uno non ha familiarità, dovrebbe farlo. Se poi nella famiglia c'è un qualche tumore del colon, assolutamente la deve fare, perché farla a quest'età cosa vuol dire? Può voler dire trovare il polipo, non ancora il tumore, e quindi con una colonoscopia io risolvo tutto, perché vedo quel piccolo polipo, lo tolgo e quindi il tumore del colon per quel polipo non mi verrà.
Professor Doglietto, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Va bene, grazie.
A presto, professore,
a
grazie.
A presto, salve.
Era il professor Giovanni Battista Doglietto, straordinario di chirurgia generale, responsabile dell'unità operativa di chirurgia digestiva dell'Università Cattolica. E siamo arrivati al momento del piccolo spazio punto di vista. Neonati che muoiono improvvisamente, senza motivo. Si tratta della SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, la sindrome della morte in culla. È stato ormai accertato che in oltre il 10% di casi, circa 300 neonati in Italia, la causa è un'aritmia di origine genetica che può risultare diventare letale. Si chiama sindrome del QT lungo. Vediamo di cosa si tratta con il professor Costantino Romagnoli, ordinario di neonatologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore della terapia intensiva del Gemelli.
Uno studio pubblicato su una rivista molto qualificata internazionale di cardiologia ha ribadito un concetto a noi pediatri noto, che è quello che una parte delle morti improvvise del lattante, delle famose morti bianche, è dovuta a una alterazione cardiaca, della funzionalità cardiaca, che può essere anche geneticamente dimostrata oggi, e lo studio ha grande validità perché è riuscita a dimostrare queste varianti genetiche in una popolazione norvegese. Questo però conferma dati che già conoscevamo e si riferisce a circa il 10%, poco meno, delle morti improvvise. Questo è un fenomeno che in Italia riguarda 300-350 soggetti e che per il 90% comunque riconoscono delle cause del tutto diverse dal problema cardiaco. Lo studio è importantissimo perché conferma in maniera inequivocabile che è possibile nell'ambito di questa patologia studiare le famiglie e quindi cercare di avere l'identificazione dei potenziali soggetti a rischio di questa morte improvvisa. L'articolo conclude ribadendo una proposta che il professor Schwarz di Pavia fa ormai da anni, di fare l'elettrocardiogramma a tutti i soggetti come screening universale per cercare di identificare attraverso questa anomalia della conduzione cardiaca che si chiama QT lungo i pazienti a rischio. La realtà però è questa, che intanto non tutti i pazienti che hanno il QT lungo vanno incontro a una morte improvvisa e soprattutto che se pensiamo a identificare questi soggetti bisogna poi pensare a che terapie fare, a quali saranno i problemi a cui andranno incontro queste famiglie e quindi una valutazione dei costi e dei benefici di uno screening di questo genere impone una riflessione un po' più accurata rispetto al problema. Tenuto conto comunque che già i pediatri, indicando ai genitori di far dormire i bambini in posizione supina e non prona, limitando il fumo passivo e evitando il surriscaldamento, hanno già contribuito notevolmente a contrarre la percentuale di soggetti che vanno incontro a questa gravissima patologia e che sarebbero quel 90% di soggetti che non vengono identificati dall'elettrocardiogramma. In più si segnala che un elettrocardiogramma da solo non è valido e non è dirimente e quindi la necessità che questi soggetti, anche se si identificano con l'elettrocardiogramma, vengano poi seguiti in un certo modo e questo, se la mettiamo sul piano non solo medico ma anche dei rapporti costi e benefici per la sanità, va adeguatamente considerato. È chiaro che questo studio ha comunque un'importanza fondamentale nello studio della genetica di questa patologia, però pur essendo così importante non aggiunge in questo momento molto di più a quello che tutti noi pediatri sapevamo già.
Era il punto di vista del professor Costantino Romagnoli sulla sindrome delle morti in culla. Effetti collaterali termina qui. Ringraziamo i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli, il tecnico del suono Roberto Bellino e le assistenti alla regia che hanno curato la messa in onda di questa trasmissione, Eva Rorman e Maria Serena Tullio. È possibile ascoltare questa puntata sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Astorri.